Wikiradio. Ouida, il festival di arte e cultura voodoo raccontato da Patrizia Giancotti.
Il logo della manifestazione era un'ascia a due tagli. Al centro, a mo' di manico, c'è una figura antropomorfa con le braccia in alto a simulare il volo. Le ali sono le lame. Questo è lo Xe, l'arma di Shango Ebiosso, signore del fuoco e del fulmine, antenato divinizzato tra le popolazioni africane Yoruba e Fon, spirito della giustizia e della pace sociale, il cui culto ha attraversato l'oceano a bordo delle navi negriere per arrivare poi in Brasile, a Cuba, ad Haiti. Lo Xe è l'emblema del primo festival mondiale di arte e cultura voodoo che si è tenuto in Benin dall'8 al 18 di febbraio del 1993. Certo, le parole arte e cultura raramente vengono associate alla parola voodoo, che richiama istantaneamente al nostro immaginario occidentale culti sanguinari e malefici. Ma proprio la scarsa conoscenza di questi culti molto antichi sembrò essere una giustificazione per promuovere il commercio di schiavi, ad esempio con l'incentivo etico di una conversione al cristianesimo cattolico del Portogallo. La bolla papale di Nicolao V parlava chiaro. Nella Dum Diversas del 1452 diretta al re del Portogallo Afonso V, dall'alto della sua autorità, considerata la più vicina a Dio, il Papa incentivava a conquistare territori non cristianizzati e a sottomettere in schiavitù perpetua saraceni e pagani, dopo averli debitamente convertiti al cristianesimo con acqua benedetta. Forti di questo viaticum, i portoghesi, insieme agli inglesi e agli spagnoli, deportarono dall'Africa oltre 60 milioni di individui, depositandoli sulle coste dell'America Latina, degli Stati Uniti, dei Caraibi, e cioè nelle grandi e remunerative colonie dell'Europa.
Il Dagbo ci racconta la storia voodoo della creazione.
Voodoo, reno, famine.
Nel voodoo c'è un dio della creazione. Viene descritto come due entità, Mau e Lis, che rappresentano anche i principi maschile e femminile. I loro 14 figli danno origine a una nuova generazione, creando così una gran quantità di dei in cielo, e tutti inviati dal grande creatore, che è troppo potente perché gli vengano rivolte direttamente delle richieste d'aiuto. Anche gli spiriti degli antenati servono da messaggeri. Nel voodoo non c'è una netta separazione tra la vita e la morte. Dei e spiriti sono presenti intorno a noi, hanno un effetto diretto sulla vita della gente.
Se desideri penetrare i misteri del voodoo, dovrai attendere fino alla fine del mondo, dicono le parole di un vecchio canto africano. Preferiamo seguire il consiglio del Dagbo e ci avventuriamo verso le campagne. Egli ci ha detto che potremo scoprire più cose sui rituali del voodoo nei villaggi di campagna. Il sommo sacerdote aveva ragione. Le nostre esperienze qui superano tutte le nostre aspettative. Delle figure vestite in modo bizzarro si avvicinano al villaggio. Stiamo a guardare mentre il loro capo viene salutato con timore. Sono dei membri della società segreta Egungun. Viaggiano da un villaggio all'altro. Nessuno sa da dove vengano. Sono dei visitatori dal regno dei morti. I seguaci del voodoo credono fermamente che dietro quelle maschere vi siano gli spiriti degli antenati. Il nostro traduttore diventa nervoso quando gli suggeriamo che dietro la maschera ci possa essere un uomo in carne e ossa. Il giovane accademico ci spiega che un africano non deve mai esprimere dubbi simili. Ci dice che i sacerdoti chiamano le anime dei morti in un luogo segreto. Mentre fanno ciò, pongono questi ricchi vestiti sul suolo. Gli Egungun escono dalla terra e si infilano nei vestiti. Quando Quando gli antenati lasciano Cutone, il regno dei morti, lo fanno per portare un messaggio all'umanità. Un principio basilare del voodoo è che il contatto con gli spiriti e con gli dèi ha sempre conseguenze buone o cattive.
Sull'ascia bifronte di Xangô, scelta come simbolo del festival, campeggia anche la scritta Ouida 1992. In realtà era il 1993, ma i loghi erano già stati preparati quando tutto il resto era in ritardo di un paio di mesi, e così lo stemma restò come quello dell'anno in cui questa idea era stata concepita. Ouida è il nome della città più importante della tratta, quando il Benin si chiamava Dahomey ed era il porto di partenza per migliaia di navi negriere. Il sottotitolo scelto per il festival era Retrouvailles Amérique-Afrique, Ritrovamento America-Africa, ed era il segno che per la prima volta l'Africa celebrava i figli dei figli lontani, quelli che erano stati venduti, e la cultura di discendenza africana che loro avevano portato e diffuso nel mondo. Gli dedicava una grande manifestazione internazionale. L'evento venne sigillato con una memorabile cerimonia di chiusura, quella del 18 febbraio, un rito collettivo vero e proprio, officiato platealmente da sacerdotesse e sacerdoti delle religioni di matrice africana che per quella occasione arrivavano a Ouida da tutto il mondo, da tutti i luoghi in cui si era sparpagliata questa semenza. Bruciavano erbe particolari, cantavano, danzavano e soprattutto richiamavano la presenza, la benevolenza e la benedizione degli spiriti che avevano accompagnato i loro progenitori oltre oceano, ringraziandoli per aver propiziato questo evento storico. Confluivano infatti in questa manifestazione illustri esponenti internazionali della cultura di matrice africana, della musica, del teatro, del cinema, dell'arte, della letteratura e della poesia, direttamente in arrivo dalle cosiddette Americhe Nere, Cuba, Brasile, Trinidad, Tobago, Haiti, e per la prima volta si univano agli artisti africani in uno dei centri più importanti della diaspora nera.
Aha, now Ben Ben, now you go talk. What's it, DC? What's it, DC? Be your lashy. Ben Ben, 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 Ben Ben. Now so I be a lot biggie man, go they beg everybody, go back soldier, go back police, go back navy, go back air force. Remain small safe, make it come back in safe. I beg, make them they beg themselves for the way that they spoil Africa, they go. Huh. I don't sing song for great African men. I don't sing song for great African men. Now Osage Kwame Nkrumah be the greatest one. I don't sing song for great African men. I don't sing song against African thieves. I don't sing song against African thieves. Now Obasanjo be the biggest thief I think about, and Abiola. I don't sing song against African thieves. Ask many African young people today, them don't know nothing about it. Kwame Nkrumah don't know Nkrumah, yeah, yeah, that's not fit day.
say your president's not fide. African personality go show. Prosperity go the flow. African pride go the shine. Good, good things go the happen. 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 Good things go the happen. One good man, one rise for Africa today. Bad leaders them go one finish our work. When one good man want rise for Africa today, useless people them go on finish our work. And go plan against them, lie against them.
Questo evento storico risultò completamente invisibile ai media internazionali. Nonostante tra gli invitati al festival di Ouida, Retrouvai America Freak, ci fossero Gilberto Gil, Fela Kuti, Henri Belafonte, Max Roach, Stevie Wonder, El Cadi, la Bookman Experience da Haiti e le grandi orchestre di salsa da Cuba, insieme agli artisti africani e ai presidenti, tutti quelli che diedero il loro alto patrocinio, per esempio Costa d'Avorio, Nigeria, Togo, Ghana. Poi c'erano George Amado, Magic Johnson, Spike Lee. C'erano esponenti di France Liberté e della Fondazione Daniel Mitterrand. C'era Christiane Diop, che dirige le edizioni Présence Africaine a Parigi. L'etnologo Pierre Fatoumbi Verger, che si è occupato del flusso e del riflusso degli africani dalle coste dell'Africa al Brasile. Jean Rouch, l'antropologo regista che si è molto dedicato all'Africa occidentale. Il reverendo attivista Jesse Jackson e anche l'attivista statunitense Coretta King, la moglie del premio Nobel per la pace Martin Luther. Erano presenti anche le due anime della riflessione africana sulla diaspora nera. Uno è Léopold Senghor, il primo presidente del Senegal, scrittore, poeta, che insieme allo scrittore Aimé César della Martinica elaborò il concetto di negritude e sua la famosa affermazione «la ragione è bianca, l'emozione è negra». E poi c'era il premio Nobel per la letteratura Wole Soyinka, che invece era contrario a questo concetto e che scriveva «una tigre non ha bisogno di proclamare la sua tigritudine, semplicemente balza sulla preda». Si trattava cioè di un'occasione culturale unica che l'Africa aveva costruito per riflettere su se stessa. Infatti fa parte della retorica antischiavista l'idea che la schiavitù sia esclusiva responsabilità dei colonialisti europei. Ma a parte le pesanti e dirette responsabilità dell'avallo papale, sappiamo che il traffico di schiavi si inserì in un sistema in Africa già molto ben avviato, del quale i trafficanti europei approfittarono ampiamente, minando però con la potenza del loro impatto lo sviluppo di un intero continente, dissanguandolo. Impatto che si apriva strade nella foresta con il semplice strusciare delle catene di migliaia e migliaia di persone che per centinaia di anni le avevano trascinate verso il mare, proprio verso il porto di Ouida, dal quale partivano la maggioranza delle navi negriere, per esempio, dirette in Brasile. Una striscia di terra rossa lunga centinaia di chilometri, una vena aperta sull'oceano che riversa il suo sangue verso il nuovo mondo. Questa eloquente immagine dell'Africa dissanguata ci viene dallo scrittore Edoardo Galeano. Furono i regnanti africani a scambiare persone di altre etnie, ma anche innumerevoli amici e parenti, con i fucili e i liquori dei bianchi, degli europei. Il re del Dahomey in testa, come spiega bene l'antropologo economista Carl Polanyi nel saggio Il Dahomey e la tratta degli schiavi. E Dahomey era appunto l'antico nome dell'attuale Benin fino al 1975. Il nome dello stato Dahomey faceva riferimento alla divinità più importante del pantheon africano di quel luogo, il serpente Dan. Nel corpo del serpente, nella sua potenza.
Alla schiavitù, il più grande degli inganni nella storia dell'umanità.
Copriti con lo scudo! Sta attenta, sei fine per te!
Mi farebbe comodo un uomo come te. Ho più di 600 schiavi che lavorano sui miei campi e il mio sovrintendente è un idiota. Nessuno al mondo produce più zucchero di me.
Ehi, Francisco Manuel, hai le scarpe strette?
Dimmi, hai mai imparato a usare la forchetta e il coltello?
L'uomo del Sertao non parla con chiunque. Quante vacche possiedi?
Per questo festival, sul cammino degli schiavi aperto nella foresta dalle catene, scultori africani come Cyprien Tokudagba e i fratelli Dakoigan hanno installato decine di sculture monumentali con gli animali totemici degli spiriti voodoo. Perché questo significa voodoo, spirito in lingua Fon. Orisha invece è spirito in lingua Yoruba. Spirito della natura, antenato divinizzato che ha particolari poteri o incarna forze della natura. L'arcobaleno come il serpente Dan, la foresta Oshossi, il fuoco Shango e Vioso, il vento di Oyayansan, il mare di Mamiwata Yemanja, spiriti che secondo una lettura junghiana sono archetipi, archetipi anche della personalità degli adepti che se ne considerano figli e che vengono iniziati ad essi. 100 sculture monumentali segnano anche i luoghi principali del festival a Ouidah, rappresentando l'intero pantheon degli spiriti africani, e poi mostre fotografiche, l'apertura di un museo di arte contemporanea voodoo e un'installazione permanente a cielo aperto nella foresta di Kapse Zoumé. E poi c'erano artisti che arrivavano da Cuba o da Haiti come Mendive o l'haitiano Edouard Duval-Carry, che sono stati invitati a decorare i templi di Ouidah con risultati sorprendenti. Viene poi eretto un memoriale contro ogni schiavitù su una collina che nei secoli si era formata con i resti umani delle persone uccise sul posto perché giudicate inadatte alla traversata. Che Ouidah fosse uno dei centri di smistamento per gli schiavi ce lo ha insegnato anche Bruce Chatwin con il suo romanzo dal titolo Il viceré di Ouidah, tratto proprio dalla storia vera del feroce negriero brasiliano Francisco de Souza. Bruce Chatwin scrisse in un appunto: se questo libro dovesse mai diventare un film, solo Herzog potrebbe realizzarlo, ma questo è solo un sogno, perché il viceré di Ouidah, che è uscito nel 1980, tra le perplessità dei recensori è stato trovato insopportabile per le scene di crudeltà e la prosa barocca. Invece nel 1987 il romanzo viene effettivamente intercettato proprio da Herzog, che ne ricava il film Cobra Verde, che era il soprannome di Francisco de Souza, che nel film viene interpretato dal biondissimo e terribile Klaus Kinski, negrificato per punizione nel film con un bagno nell'indaco. Kinski, interprete così realistico del peggio delle pulsioni umane, che arrivò a litigare fino alla rissa con la troupe e con lo stesso regista. Il film inizia con l'impressionante sequenza delle miniere a cielo aperto di Sierra Pelada, proprio un girone dell'inferno, e alterna immagini di insopportabile crudeltà a scene di bellezza sublime, come la visione di quelle donne griot con il loro canto ipnotico e con le loro movenze coordinate che sembrano provenire da un altro mondo.
Perché non mandarlo in Africa a comprare schiavi?
Come sarebbe a comprare schiavi? Non ci arrivano più schiavi dall'Africa da ben 10 anni.
Già, è questo il punto. Lo manderemmo verso una morte certa.
Non ha paura? Non ha paura della morte?
Non l'ho ancora provata.
Lei scelga quella che preferisce.
Quella.
Il festival è stata un'occasione unica per far uscire allo scoperto il mondo di cui in questo film si vede una piccola scheggia, concentrando insieme feste e celebrazioni rituali che sono sparpagliate per tutto l'anno. Così invadono le strade di Ouidah gli zanguetò, le fantôme, covoni di paglia che rappresentano spiriti, avi che tornano a dare il loro contributo con la funzione di purificare le dimore, roteando e portando allegria e scompiglio. Poi arrivano gli Egums, le Revenants, forme fisiche dell'altro mondo, sono superumani, completamente ricoperti di costumi di pregiatissima fattura, confezionata da sarti che sono anche sacerdoti, fatti di conchiglie intrecciate, cascate di paglia, bordature, intrecci di materiali vegetali, mantelli variopinti. Sono aristocratici, escono come dei monumenti di altri mondi, provocando un misto di paura e gioia. Quindi da tutte le capanne, dalle semplici case del Benin e dai templi, escono i danzatori acrobati, per esempio quelli che brandiscono lo scettro fiamma di piume rosse del dio del fuoco e lanciano le gambe a ruota con il busto parallelo alla terra. Ci sono gruppi di danzatrici con i piedi dipinti d'oro che muovono passi umani seguendo quelli degli spiriti. E poi arrivano donne dal capo rasato che accompagnano il loro canto celestiale percuotendo la terra con bastoni ai quali sono stati infilati degli anelli d'argento. Le iniziate di Mamiwata, tutte di bianco e conchiglie, che danzano suonandosi il torace con le mani, e alcune di queste portano degli specchi in mano e con questi cercano di attirare la dea del mare. Un corteo impressionante. I re degli Ashanti, di Oyo, di Keto, con il loro seguito, il re di Abomey su una portantina d'oro, e poi con i copricapi frangiati, gli abiti di seta, gli scettri d'argento a forma di coccodrillo. Le iniziate a Tron con la gonna di fibra vegetale, e poi il capo supremo del voodoo del Benin, il Dagbo Onon, che arriva con il suo alto cilindro di paillette. Passano i dignitari con i loro grandi ombrelli, con i riporti di stoffe colorate che formano leone, coccodrillo, serpente, arcobaleno, tutte nappe d'oro intorno, e tutti suonano con le campane a gogò, i tamburi, battimani, un fiume colorato e festoso, danzante, sonante, canoro, in piena. Questo percorre la route del desesclave, il cammino degli schiavi. La riconsacra questa route, riconsacra questo cammino, perché non si tratta di rappresentazione di folklore, ma di rito, di espressione rituale che rimanda a un pantheon, a una cosmogonia, che rimanda a qualcosa che trascende, a un misterioso extraumano, dove i defunti danzano con i vivi, gli spiriti prendono in prestito i corpi degli adepti. Si mostra qui la fonte primigenia, pura, dell'espressione africana, quella che nonostante tutta la sofferenza, o forse proprio a causa di essa, ha dispensato i suoi semi per il mondo, che sono germogliati in terre lontane da qui, in rumba, salsa, samba, blues, jazz. Semi che da qui sono partiti e che in questa terra però manifestano appieno tutta la loro potenza primordiale, sorgiva, nascente. Finale del percorso sono state montate delle tribune in modo che il pubblico degli ospiti potesse godersi lo spettacolo, e quindi c'erano re e dignitari locali e in qualche caso discendenti di chi sul mercato di schiavi aveva costruito la sua fortuna, che si sedeva magari accanto ai nipoti e ai pronipoti di chi l'Africa invece l'aveva lasciata in catene. La route des esclaves arriva fino al mare, dove c'era e c'è ancora un grande albero sacro. Fare tre giri attorno all'albero prima di imbarcarsi come schiavi avrebbe assicurato il ritorno dell'anima in patria. Magra consolazione. A questo pensava il presidente del Benin, Nicéphore Soglo, quando ha deciso di mettere in piedi il festival insieme ai partner parigini della Grande Halle de la Villette. Un fuoco d'artificio dello spirito, lo definirà il presidente, un'epifania delle arti e delle culture negro-africane. Un ritorno all'identità, un richiamo alla fraternità, un inno alla solidarietà. Un ritorno alla sorgente per molti sfortunati viaggiatori che hanno portato oltreoceano i più preziosi dei nostri tesori, si legge nell'opuscolo che è stato edito per il festival, e cioè la tradizione africana, i miti del nostro animismo, riti e divinità protettrici che hanno trovato con fierezza la loro risonanza in seno alla diaspora nera, dei Caraibi, delle Antille, dell'America Latina. Questi figli dell'Africa, dal fondo della loro solitudine, lanciavano un grido vibrante, ascoltato da tutti quei popoli che credevano nella giustizia. Un appello alla speranza, alla fraternità, all'amore, al ritorno, alle sorgenti sacre della negritudine. Fare questo festival è stato un passo necessario, ribadisce il presidente Nicéphore Soglo, per consolidare la solidarietà che lega i popoli della diaspora nera. È importante ritrovarsi a Ouidah, fondata nel VI secolo sulla cosiddetta Costa degli Schiavi, città diventata dal 1580 uno dei luoghi cardine dell'infame commercio della carne umana e dell'incontro dei primi schiavi liberti che dall'inizio del XIX secolo tornavano qui. Significa proclamare di fronte al mondo che gli annali della memoria non saranno dimenticati, che vogliamo prevenire l'oblio che vorrebbe gettare un velo pietoso su uno dei periodi più scuri e dolorosi della storia dei popoli africani.
La prima tappa del viaggio in Benin si è svolta nell'arcidiocesi di Cotonou, la capitale, e Paracou, al nord del paese. Ringrazio per la loro presenza e partecipazione tutti coloro che ho avuto modo di incontrare, in particolare i rappresentanti dell'Islam e del Vodou, una delle tante religioni tradizionali africane. Seguaci delle religioni tradizionali costituiscono una grande parte della popolazione del continente nero. Da loro provengono i seguaci di Cristo, che soprattutto durante l'ultimo secolo, convertendosi al Vangelo, hanno ricevuto il battesimo. Mediante la fede sono così diventati partecipi del mistero divino, prima a loro nascosto. Proprio tale mistero divino stavano a simboleggiare i doni offerti dai Vodou nel corso dell'incontro a Cotonou.
Interessante coincidenza che il Festival Retrouvailles Amérique-Afrique si sia aperto all'indomani del viaggio di Papa Karol Wojtyla in Africa, che proprio a Cotonou, la capitale del Benin, incontrò non solo il presidente, ma anche tutte le autorità religiose, comprese quelle del Vodou. Chi arrivava al festival alla sera prima dell'apertura poteva incrociare il Papa mentre si dirigeva verso l'aeroporto a bordo della grande macchina nera, intento nella lettura all'interno dell'abitacolo illuminato. Il discorso del Papa si concentrava sulla tolleranza religiosa, sul rispetto della libertà di culto riferita ai cristiani in paesi a maggioranza musulmana. Inevitabile pensare alla bolla di Nicolao V e al riscatto di un arsenale simbolico certamente degno di rispetto, di una cosmogonia che fa riferimento a un pantheon di dei intermediari e a un dio supremo, Olodum, Olodumare. Una forma di misticismo come quello indù, musulmano o cristiano, ma più arcaico, che sfocia nell'abbandono dell'io per sondare le profondità del sé, scriveva l'antropologo Roger Bastide, una delle sorgenti alle quali gli animi alterati possono placare la loro sete e bere il cielo.
Il 18 febbraio 1993 a Ouidah in Benin si tiene la prima edizione del Festival Retrouvailles Amérique-Afrique, dedicato ad arte e cultura voodoo. Patrizia Giancotti l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.